Left of the Dial.
Ciao, benvenuti su Fuori Ora Network. Questo è Left of the Dial, l'appuntamento settimanale con la musica indie americana. Con indie intendiamo un filone di musica indipendente americana tra gli anni 80 e 90, della musica che è andata poi a confluire nel grunge, quindi un genere di grandissimo successo commerciale che ha anche diciamo premiato tutte queste band, queste scene che stiamo conoscendo nelle puntate di Left of the Dial. Ogni puntata è incentrata su una scena in particolare, su anche dei paesaggi che vanno a confluire nella musica stessa e la influiscono su questo, influiscono sul modo in cui viene prodotta, viene poi gestita dagli stessi musicisti, che come abbiamo visto sono fautori non solo dell'aspetto musicale ma anche della produzione, della distribuzione stessa della propria musica. Una forma artistica che non ha nessuna intenzione di essere poi commerciale, questa è la caratteristica, e da per questo adito a musica di grandissima libertà musicale e artistica. Una delle band che esprimono questa grandissima libertà, questa innovazione, sono i Meat Puppets. Meat Puppets, che oggi conosciamo in quanto membri di una scena che è quella dell'Arizona, in particolare qui siamo a Tucson, quindi siamo in pieno deserto e la musica influenzata dal deserto, da questo sound quasi bruciato dal sole che con queste temperature sicuramente si addice anche alla nostra stagione. Ascoltiamo i Meat Puppets con Lake of Fire. I Meat Puppets dei fratelli Kirkwood con un amico, il batterista Derek Borstrom, si formano nei primi anni Ottanta. La prima registrazione arriva grazie ai Monitor, che sono una band post-punk di Los Angeles, la quale chiede ai Meat Puppets di registrare un loro brano, e in cambio loro registreranno un brano dei Meat Puppets, e qui arriva la prima offerta di un contratto discografico per l'etichetta dei Monitor, che è la World Imitation Records. I Meat Puppets dissero di sì a questa proposta a due condizioni. La prima, i Meat Puppets hanno sempre ragione. E la seconda, se ci sono problemi, si vede il punto uno. Un'altra caratteristica di questo contratto venne firmato, si dice, con il sangue, perché, come ricorda Chris Kirkwood, uno dei fratelli, It is punk rock, right? È il punk rock. Il punk rock prevede nei suoi stilemi di firmare i contratti con il sangue, e tutte le altre band punk rock dovrebbero prendere esempio da noi, dai Meat Puppets. I Meat Puppets hanno una grandissima originalità, non solo negli intenti e nelle loro citazioni, ma anche una rigidità stilistica. È un ibrido, quello che abbiamo sentito, tra country, acid rock e hardcore. Molto particolare, e sembrava quasi un suicidio riuscire a essere accettati dall'industria discografica, che in quegli anni proponeva principalmente hardcore e punk allo stato puro, e non grandissime contaminazioni come queste qui dei Meat Puppets. Ci ascoltiamo un altro brano, questo è Plateau.
Show hosts are planted in the sand to beautify the foothills and shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you've got words?
I Grateful Dead Deserto, loro sono i Meat Puppets dei fratelli Kirkwood. Un cantato, quello di Kirk Kirkwood, che assomiglia molto a quello di Neil Young, infatti è una delle forti influenze del recupero della tradizione americana, quindi un riallacciarsi al Southern Rock di Neil Young e anche alle sonorità ai Grateful Dead, sono delle caratteristiche che contraddistinguono i Meat Puppets. Meat Puppets che registrano questo primo EP, soprannominato In a Car, in un solo giorno, il 4 giugno 1981. Successivamente la loro storia nello studio di registrazione sarà diversa, in quanto una volta firmato per la SST Records, che è la etichetta discografica di Greg Ginn dei Black Flag, ve ne ricorderete forse, ne abbiamo già parlato, Left of the Dial, ecco appunto con la SST ricordano di sentire molto la pressione invece in ambito di registrazioni. E sempre racconta la leggenda che il primo disco di Meat Puppets fu registrato, siamo nel novembre 1981, completamente sotto l'effetto di LSD, qualcosa che avrebbe distrutto la carriera di chiunque, ma non dei Meat Puppets, che con la loro originalità e il loro grandissimo talento riescono comunque a produrre un grandissimo disco. E sentiamo anche la voce di Kirk Kirkwood, è una voce soprannominata come stile Larynx Shredding. Quindi un distruggersi la laringe proprio urlando, che poi sarà influente per il metal, per tutta il movimento metal, e naturalmente l'hardcore viene influenzato dalla novità portata dai Meat Puppets, un'evoluzione dell'hardcore più che un post-hardcore in questo caso. E Chris Kirkwood, definendo, parlando della storia della band, dice: perché abbiamo fatto questo? Because we could. Loro potevano, si potevano permettere di essere così originali e anche di proporre un nuovo stile, dei nuovi generi, perché fondano questo stile che viene chiamato cow rock, quindi l'elemento country, quindi cow da cowboy, viene portato all'interno della musica punk rock con grandissimi risultati. Ci ascoltiamo un terzo brano di Puppets, Homie. If I had to lose a mile, if I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Sprinkled with emotion, I invented at your birth. I can't see the end of me. My whole expanse I cannot see. Only late infinity. Le lucidazioni del deserto dei Meat Puppets. I fratelli Kirkwood hanno registrato questi tre brani che abbiamo ascoltato finora nella puntata per il famosissimo MTV Unplugged di Nirvana, pubblicato nel 1994. Si tratta di un album postumo, come forse sapete, pubblicato dopo il suicidio di Kurt Cobain. E i Meat Puppets erano per i Nirvana un idolo, una band davvero fondamentale. Queste allucinazioni, questi ritmi blues, queste influenze psichedeliche vengono scelte appunto dai Nirvana per un unplugged che portava all'interno molte cover. E i Meat Puppets si trovano seduti nel pubblico del MTV Unplugged e vengono chiamati poi sul palco per suonare questi brani. C'è anche un'amicizia molto forte tra Kurt Kirkwood e Chris Novoselic, il bassista di Nirvana, e i due vanno anche a formare una band. Siamo nel 2002, la band si chiama Eyes Adrift, non ha un gran successo, però è un segno, ecco, di questo passaggio di consegne tra due band, una band che era di grande influenza per una seconda che invece ebbe successo e forse lo condivise anche con i Meat Puppets, portandoli appunto sul palco per questa esibizione storica, davvero storica. E la definizione dei cardini di nuovo sottogenere, che è questo progressive country, avviene appunto in un paesaggio desertico, un paesaggio che è forse un pochino contro i paesaggi che invece sono di solito scenario della musica indie rock, come può essere Los Angeles piuttosto che New York, dove abbiamo visto c'erano delle scene molto molto feconde sotto questo punto di vista. Il Southwestern Sound è anche caratteristico di una band che invece ha avuto un successo commerciale più importante, decisamente. Si tratta dei Gin Blossoms. Ce li ascoltiamo con un brano dall'album New Miserable Experience del 1993, Gin Blossoms di Found Out About You. I Gin Blossoms, una versione che viene chiamata grunge light, una versione grunge un po' alleggerita. In realtà abbiamo sentito che il ritmo è jangle pop, quindi sembra allegro, ma in realtà la disperazione interiore delle liriche è notevole nei Gin Blossoms, che riescono ad arrivare in vetta alle classifiche con questa Found Out About You, appunto riflette il suono del sole, del caldo, del deserto. Abbiamo visto, loro sono di Tempe in Arizona, e vengono fondati da Doug Hopkins e Bill Lane, che erano due compagni di scuola alla Tempe McLickle High School, appunto di Tempe, e siamo nel 1987. Il loro sound viene definito Mill Avenue Sound, in ricordo della via dove questi ragazzi si trovavano per suonare. E la storia della band è purtroppo legata anche alla figura tragica del suo del genio dietro alle liriche, dietro questo meraviglioso album che è New Miserable Experience. E il personaggio è Doug Hopkins, un grandissimo autore e probabilmente una delle figure più importanti dell'alternative rock americano, purtroppo anche una delle più sconosciute. Si tratta di un personaggio che ha scritto le hit di questo disco ed è morto prima per suicidio, prima dell'uscita e prima ancora di vedere il grande successo che stava prendendo forma la sua opera, che otteneva il riconoscimento che meritava. Doug Hopkins viene licenziato dalla band quando stava ancora lavorando al nuovo album, e diventa alcolizzato, già soffriva di depressione, e in particolare dopo essere stato colpito da un palloncino d'acqua durante un concerto alla Boathouse a Norfolk in Virginia, siamo nel 1992, e la band decide, per insomma i suoi problemi con l'alcol, di licenziare Doug Hopkins, e che perde addirittura i diritti sulle canzoni, questo per un album che presto diventerà l'album più venduto secondo la classifica di Billboard. Naturalmente non fa che peggiorare la situazione, lo conduce poi al suicidio. Tematiche che sono riflesse in maniera quasi tragica nel brano forse di maggiore successo dei Gin Blossoms, che è Hey Jealousy. Lo ascoltiamo adesso, i Gin Blossoms. Cop chases around, past The past is gone, but something might be found to take its place. Qualcosa potrebbe prendere il posto del passato e questo potrebbe essere un nuovo amore, una sbornia o qualcosa di peggio. Qualcosa di peggio, e questo sembra quasi un proiettarsi sul suicidio di Doc Hopkins, che si suiciderà solo alcuni mesi, 5 mesi prima di Kurt Cobain. E questo testo, che è un po' rimando a Springsteen, quindi un invito a questa ragazza perché gli dia una seconda chance, mentre Springsteen però offre un giro in macchina, in moto, mentre invece qui si tratta di girare per le strade inseguiti alla polizia. C'è la depressione continua nei testi dei Gin Blossoms di Doug Hopkins, Gin Blossoms che poi proseguiranno la loro carriera anche senza il genio creativo che era Doug Hopkins, ammettendo però in un'intervista che non avrebbero mai ottenuto quotato discografico senza questo loro fondatore, che era appunto l'anima stessa del gruppo e della musica, delle loro liriche. E con questo si conclude la nostra puntata di Left of the Dial. Io, nel salutarvi, vi ricordo come sempre i nostri contatti. Potete trovarci sulla pagina Facebook di 4 Hour Network, sulla pagina di Left of the Dial, Left of the Dial 4 Hour Network, sul sito dove scaricare anche i podcast delle puntate già trasmesse, 4hournetwork.net è il nostro sito. Potete anche contattarci tramite email, la mail è fuoriaula.radio@ateneo.nvr.it, oppure con Twitter, @fanradio. E infine vi ricordo che abbiamo anche un profilo Spotify che è Left of the Dial Fan, un profilo dove carichiamo le playlist delle puntate e vi permettiamo di riascoltarle quando volete. E con questo io vi saluto, vi ricordo che le prossime due puntate saranno dedicate al grunge di Seattle, per cui non mancate, ascoltateci su 4 Hour Network. Con questo vi invito a rimanere sintonizzati e come sempre a restare Left of the Dial. Ciao da Valentina.